Buonasera, siamo all'ennesima lettura di Ars. Questa volta ci troviamo di fronte ad un mistico della Slesia, della regione, insomma, che si trova per la maggior parte in Polonia, per una minima parte nella Repubblica Ceca e un'altra minima parte in Germania. Angelo Silesio, o Angelo della Slesia, il cui nome vero era Johannes Schleffer, nasce nel dicembre del 1624 e muore nel 7 di luglio del 1677. È stato considerato uno dei mistici nella teologia negativa, uno dei mistici più importanti mai esistiti, e che l'opera che stasera ci accingiamo a leggere è appunto è intrisa di questa ottica, di questa maniera di leggere le cose, cioè ci insegna che non può farsi una definizione, ma che si deve fare viceversa una eliminazione, uno sfrondamento delle cose per arrivare poi in nuce, arrivare poi al concetto centrale. È una vera sintesi, difatti viene definita, della tradizione mistica occidentale. E questo libro, di cui adesso tratteremo, è un libro di speculazione neoplatonica filtrata attraverso la scuola, ed eccoci qua, di Eckhart, Suso e Tauler della teologia tedesca. E quindi teologia tedesca già ne abbiamo parlato e ci obbligatoriamente dovremo tornarci. È un'opera che è stata anche stimata da Hegel o Schopenhauer perché è considerato il Pellegrino Cherubico un'opera fondamentale tanto quanto non facile. Perché non facile? E ecco, incontreremo tra poco il motivo per cui Angelo Silesio, che tra l'altro era medico di corte, è stato anche medico di corte, e che ha scritto questi testi e che viene ordinato poi prete, voglio dire, nel 1661, questo personaggio, voglio dire, questo testo sono dei. Voglio dire, rappresentano dei momenti chiave della spiritualità perché qui dentro, senza dubbio, ci sono delle suggestioni molto importanti. Il sottotitolo di quest'opera, Il Pellegrino Cherubico, era questo: ingegnosi aforismi e rime che conducono alla contemplazione di Dio. E lui aggiungeva sotto, nuovamente rivisti da lui, dall'autore, e ampliati in un sesto libro che c'è qui, editi per la seconda volta e a spirituale diletto degli amanti della teologia mistica, eccoci qua, e della vita contemplativa. Abbiamo più volte incontrato questo autore e adesso trarremo da questi aforismi, credo si traggano delle, possano trarre delle importanti, ripeto, suggestioni non basta. Delle sollecitazioni, voglio dire, interiori che senza dubbio hanno una loro potenza e non possono passare come l'acqua sulle piume d'un cigno, insomma, no? Adesso vi ho scelto subito una frase che impatta un pochettino ed è meglio così. Allora, in questo caso abbiamo questo titolo. Lui diceva ancora oltre Dio si deve andare. Leggo, dov'è la mia dimora? Dove non siamo né tu e né io? Dov'è il mio fine ultimo a cui devo giungere? Dove nessun fine si trova? Ove dovunque mi volgerò? Ancora oltre a Dio, a un deserto devo tendere. Cioè, quando si parla di ablatio di sui, superamento di sé, si parla automaticamente del superamento di colui che sta conoscendo. Se colui che sta conoscendo viene superato, naturalmente tutte le cose conoscibili, Dio compreso, non possono essere più conosciute, nel senso, voglio dire, della conoscenza ordinaria. E allora ecco che tendere al deserto, che cosa vuol dire? Vuol dire tendere ad uno stato in cui tutte le definizioni, le intuizioni, le suggestioni sono vanificate. Quindi noi adesso dice, noi incontriamo delle frasi che ruotano, che si, voglio dire, muovono in questa direzione. Dio non vive senza di me. So che senza di me Dio non può un istante vivere. Se io divento nulla, deve necessità, di necessità morire. E questo di nuovo già tocca il tema, no? Io, Dio, se io non ci sono, non c'è Dio. Cioè, diciamo che la nascita di Dio e la nascita dell'uomo viaggiano assieme. E ecco perché ad un deserto devo tendere. E allora dice, uomo, se proietti il tuo spirito oltre spazio e tempo, uomo, se proietti il tuo spirito oltre spazio e tempo, in ogni istante puoi essere nell'eternità. Oltre spazio e tempo cosa vuol dire? Vuol dire arrivare all'Iket Nunc, vuol dire arrivare all'eterno presente, vuol dire arrivare al libero arbitrio. Qui, nel mondo umano, il libero arbitrio è un sogno. È una pretesa, è una esibizione di muscoli. Il libero arbitrio è il superamento dell'arbitrio, è l'arbitrio che si fa libero. Quando non devi più scegliere, non quando scegli tra A e B, ma quando non te ne frega più niente, non ti importa più niente di scegliere tra A e B. Allora ecco che nasce il libero arbitrio. L'arbitrio si libera. Nulla, devi essere nulla volere. Se qualcosa ancora non sei, impara ad amare. Ami ed hai, uomo, credimi. Se tu segui, insomma, se tu cerchi qualche cosa, se tu cerchi un conseguimento, se possiedi delle cose, non sarai mai libero. Dio ci ama più di sé. Se più di me lo amo, è Lui. A lui di me do tanto quanto egli dà di me. Quindi Dio mi ama più di sé, logicamente. Se più di me lo amo, siamo pari. A lui di me do tanto quanto egli dà a me di sé. Dio muore e vive in noi. Non muoio e vivo io. Dio stesso muore in me. E ciò che io debbo vivere, anche egli sempre vive. La morte ti trasforma in Dio. Quando tu sei morto e Dio è la tua vita, solo allora entri nell'ordine divino. Da te viene l'inquietudine. Nulla è ciò che ti muove, sei proprio tu la ruota che da se stessa gira e non ha pace. Dio si fonda senza fondo, si misura a dismisura. Se con lui sei un solo spirito, uomo, lo capisci. Amo una cosa sola. E cosa sia non lo so. Per questo l'ho scelta, perché non la so. La ricerca di sé. Uomo, se cerchi Dio per la pace, non è ancora bene. Tu cerchi te, non lui. Figlio, non sei ancora, ma servo. In te deve nascere Cristo. Mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno. L'abisso della mia anima chiama sempre a gran voce. L'abisso di Dio, dimmi, quale è più profondo? E questa è grandissima. Dio abita in una luce cui strada non conduce. Chi luce non diventa, non lo vedrà in eterno. Dio abita in una luce, occhio, è bellissima. Attenzione, nello Zen c'è una stessa frase, nel Mumon Khan c'è una medesima frase. Dio abita in una luce cui strada non conduce. Chi luce non diventa, non lo vedrà in eterno. Arrivare a fondersi con quella luce, diventare la luce della luce, la luce nella luce, a quel punto lì non c'è più l'altro. È l'ablatio alteritatis. Dio è eterna quiete, mai nulla cerca o vuole. E se tu mai nulla vuoi, vali al pari di lui. Se ancora rendi grazie a Dio, uomo, per questo o quello, ancora non sei libero, libero dai vincoli della tua debolezza. Dio non può, senza di me, creare neanche un bruco. Se io lo salvo, se non lo salvo con Dio, deve subito morire. A Dio importa di me quanto a Lui, quanto di Lui a me. L'aiuto a nutrire il suo essere lo prende da me. Bellissimo. Dio si è fatto per te uomo. Se Dio, in cambio, non diventi la sua nascita, oltraggi e schernisci la sua morte. Questo Cristo che si è fatto per te uomo, se Dio in cambio, se tu non contraccambi questo, la sua nascita, il motivo per il quale è venuto, lo oltraggi e schernisci la sua morte. Rimarrà lui di lì e tu di qua. Uomo, se brama e desiderio provi ancora per Dio, di lui non sei ancora perfettamente preso. Uomo, se brama e desiderio provi per Dio, da lui non sei perfettamente preso. E per forza, se brama e desiderio una cosa, non ce l'hai. E quando ce l'hai, tu non ci sei più e lui non c'è più. Dio è un eterno presente. Se Dio è un presente eterno, perché mai non potrebbe essere già ora in me? Tutto in tutto? Se Dio è un eterno presente, perché mai non potrebbe essere già in me tutto in tutto? E poi questa, quanto più esci da te, tanto più Dio è in te. Quanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto più Dio fluisce in te con la sua divinità. Se bambino non diventi, non entrerai uomo dove ci sono i figli di Dio. La porta è troppo stretta. Se dentro di te sei libero e vuoto, uomo, sgorga l'acqua da te come una fonte di eternità. Quanto riposa più l'anima in Dio, tanto in essa riposa Dio. Nulla di meno, nulla di più. Credimi, uomo, Dio è per te. Dio non ha né qui né là. Chi desidera trovarlo, mani e piedi si fa legare e corpo e anima. In realtà chi desidera trovarlo è fuori. Se nel guardare, bellissima questa qui, se nel guardare il sole tu perdi la vista, la colpa è dei tuoi occhi e non della gran luce. Il luogo stesso è in te. Non sei tu nel luogo, ma è il luogo che è in te. Se da te lo respingi, ecco che se respingi il luogo, ecco già l'eterno. Se tu impari, vedi che bella, tu non sei nel luogo, ma il luogo è in te. Se tu lo respingi, è quello, se tu lo superi, ecco già l'eterno. Sei tu a fare il tempo, sono i sensi le sfere dell'orologio. Arresta il bilanciere e il tempo non c'è più. Cammina dove non puoi, guarda dove non vedi. Ascolta dove nulla risuona, sarai dove Dio parla. Mistero insondabile. Dio ha perduto se stesso, per questo vuole essere in me rigenerato. Ecco, questa è grandissima. E c'è anche una chiave alchemica dell'alchimia spirituale evidente. Sentite che bella. Compie lo Spirito, Spirito Santo, compie lo Spirito la fusione, il calore, la fusione, la tua anima che si fonde, il tummo, il tapas, il calore interno, l'entusiasmo. Compie lo Spirito la fusione, il Padre, la consumazione. Tu entri in Dio, Dio non c'è più, tu non ci sei più, e il Figlio è la tintura dell'oro. Che fa l'oro e lo trasfigura. Si arriva perciò al Figlio, che è il superamento di tutte le condizioni. Son voce le creature della parola eterna. Canta se stessa e risuona nella grazia e nel furore. Questa è, vabbè, questa è citata dappertutto, Schopenhauer, cioè, ci hanno hanno fatto a momenti tutto Cutugno la poteva cantare. Sentite che meraviglia. La rosa è senza perché. Fiorisce perché fiorisce. A se stessa non bada. Che tu la guardi non chiede. È una, nel testo islamico c'è un'uguale frase in Rumi, c'è una frase uguale. La rosa è senza perché. Fiorisce perché fiorisce. A se stessa non bada. Che tu la guardi non chiede. Cioè, questa è la realtà. Questo è l'Iket Nunc, quella rosa che è senza perché, quella rosa che fiorisce perché fiorisce, quella rosa che a se stessa non bada, quella rosa che non ti chiede di guardarla. È lì quel senso di Dio, magnifico senso di Dio. L'amore, questa qua è di nuovo alchimia, l'amore è un magnete, ma attira in Dio. E ciò che è di più, attira Dio nella morte, nel superamento. Ecco, che grandissima. L'amore è un magnete, no? L'amore è un magnete. L'amore è l'attrazione, no? Dell'amore è un magnete. Mi attira in Dio. È l'amore assoluto. E ciò che è di più, attira Dio nella morte. In realtà, quando tu ami, muori nello stesso tempo, perché superi se stesso con l'amore. Superi te stesso con l'amore. Quindi è logico che anche Dio perde il suo essere, venga richiamato, venga risucchiato, magneti, nella morte, venga superato, direi addirittura, integrato, direi ancora meglio. Nulla è il miglior conforto. Se Dio spegne il suo splendore, ti sarà il puro nulla nella desolazione. Conforto. Essere occupato è bene, ma è molto meglio pregare. Ancora meglio, quieto e silente, andare verso il Signore. Chi il suo spirito non innalza al di sopra di se stesso non è degno di vivere nella condizione di uomo. Cioè, un uomo che non superi se stesso non è un uomo. Può essere il pascio, può essere l'animale, può essere colui che vive il pesantore, ma l'uomo non è destinato a consumare, bere, mangiare e quant'altro bios. È ben altra faccenda, insomma, no? Ecco, questa è un'altra grandissima. Occhio, eh? Chi ama senza sensazione e sa senza conoscenza è detto a buon diritto più Dio che uomo. Chi ama senza sensazione, l'amore è puro, e sa senza conoscenza è detto a buon diritto più Dio che uomo. Non è il mondo a legarti, sei tu stesso il mondo che con te tiene strettamente a te legato. Questa è un'altra grandissima. Il distacco cattura Dio, ma la rinuncia anche a Dio è un modo di distacco che pochi gli uomini intendono. Allora, leggiamo. Il distacco cattura Dio. Cioè, voglio che cosa sta dicendo? Che la rinuncia a Dio, che il distacco, è distaccarsi da un concetto. Quando tu ti concetti, distacchi da un concetto, entri nella tua natura. Quando entri nella tua natura, eccola lì. Il distacco cattura Dio. Ma la rinuncia anche a Dio, eccolo qua, è il modo di distacco che poco gli uomini intendono. Cioè, quando tu ti distacchi da Dio, è proprio il momento in cui sei in Dio, ma ti distacchi da un concetto, ti distacchi dal dogma. Nulla più dell'annientarsi ti innalza sopra te stesso. Più ha in sé del divino chi è più annientato. Occhio, nulla più dell'annientarsi ti innalza sopra te stesso. Più ha in sé del divino chi è più annientato. Un vero, e questa è un'altra, no? Sempre un paradosso gigantesco. il vero povero di spirito è del tutto incurante. Anche se Dio gli donasse se stesso, non lo accetterebbe. Perché? Perché sarebbe da capo. Sarebbe lui nel momento della dialettica, della diarchia, necessariamente due. E non è perciò l'attrazione in uno, quel Dio che viene nella morte. Il fuoco fonda e unisce. Se sprofondi nell'origine, il tuo spirito si fonde necessariamente con Dio. Il fuoco fonda e unisce. Se sprofondi nell'origine, il tuo spirito si fonde necessariamente con Dio. Chi stima il nulla tutto e il tutto un nulla, all'onore della visione del volto amatissimo. E l'innocenza è un oro che non ha scorie. Spogliati delle scorie e ti sarai fatto oro. E questa qua è grandissima. Nulla esiste tranne io e tu. E se noi due non fossimo, Dio non sarebbe più Dio. E il cielo cadrebbe. Nulla esiste tranne tu e io. Quando è il mondo della dialettica, no? Dice, e se noi due non fossimo, tu e io, Dio più non sarebbe e verrebbe giù il cielo intero. Questa. Tre soli giorni conosco, ieri, oggi, domani. Ma quando ieri, in oggi e in ora si nasconde ed il domani è estinto, vivo allora quel giorno che ancora prima di essere stavo vivendo in Dio. Ok, bellissima. Tre soli giorni conosco, ieri, oggi, domani. Ma quando ieri, in oggi e in ora si nasconde, quando il tempo si nasconde, ed il domani è estinto, allora vivrò che cosa? Quel giorno che ancora prima di essere stavo vivendo in Dio. Cioè in realtà superato il tempo non puoi che essere nel giorno in cui già stavi in mente Dei, insomma. No? Chi sa lodare Dio di cuore in ogni azione comincia già nel tempo la vita eterna. Chi sa lodare Dio di cuore in ogni azione, non restare mai d'orare. La preghiera che non deve smettere, deve essere il tuo modo d'essere. Chi sa lodare Dio di cuore in ogni azione, comincia già nel tempo la vita eterna. Un cuore che si diletti di spazio e tempo, certo, non conosce la propria infinità. Perché? Ma perché si rilega già in una condizione in cui lo spazio e il tempo gli danno una griglia logica. In quella griglia, naturalmente, l'eternità, l'infinità, te la sei già giocata. Cioè, parole povere, cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo di superare il tempo, ci sta dicendo che è possibile. A questo punto, nelle nostre letture di Ars, l'abbiamo detto qualche miliardo di miliardi di volte, per cui voglio dire, non è poi il caso di... Eccola qua. Non ottiene l'uomo perfetta beatitudine prima che l'unità abbia inghiottito la alterità. L'uomo non sarà perfettamente beato prima di aver raggiunto l'unità con Dio. Eccola, qui è grandissima, non ha senso. Muori prima di morire. Per poter non morire quando dovrai morire. O potresti perderti. Cosa ti ha detto? Ti ha detto che Dio è la realtà. Ti ha detto che Dio sei tu, che tu e Dio ci siete, che quando siete una cosa sola non siete più tu e Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu muori. Ma attenzione, la morte non è solo una cosa spirituale, come si suol dire, o è una cosa che ha un profondo senso. Muori prima di morire per poter non morire quando dovrai morire. Cioè, se tu non muori prima e non distacchi le forze per riunirle in Dio, quando dovrai morire, la morte farà lei il suo lavoro. O potresti perderti. Il lavoro vero, la dignità di un uomo, è proprio la morte. È l'ablazio sui, è la rinuncia a tutte quelle fiere rotture di puntini puntini che sono l'esistenza. Ma perché? Ma perché non te ne importa niente alla fine della storia? Cerca il saggio la quiete e fugge dal tumulto. Per lui tristezza è il mondo e il cielo è la sua patria. Poi c'è il libro quinto, fantastico. Tutto dall'uno viene e all'uno deve tornare. Se sdoppiato e molteplice non vorrà restare. Vuol dire che tu sei in questa condizione di sdoppiato e molteplice. Passare dal tutto all'uno, e questo abbiamo detto miliardi e anche virgola cinque delle volte che ci siamo sentiti e abbiamo fatto la lettura, no? Eccola qua. Vuota per Dio il tuo cuore. Egli da te non entra se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore. Vuota per Dio il tuo cuore. Ecco l'effetto del magnete. Questo vuoto che necessariamente, per forza, diventa tutto. È tutto che è uno. Diventa l'uno tutto. Vuota per Dio il tuo cuore. Egli da te non entra se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore. E non può entrare, è già occupato. Se l'ascensore è pieno, aspetti il giro dopo, eh. Chi Dio vuole trovare deve prima perdersi, non vedersi e trovarsi, non vedersi e trovarsi fino all'eternità. Null'altro ti precipita nell'abisso d'inferno più dell'odiata parola, attento, mio e tuo. Bellissima quella che da Dio in te non entra se non vede il tuo cuore uscito dal tuo cuore. Non è un fatto di attaccamento, è ancora peggio. Quella è tresna, quella è la sete esistenziale riempie il cuore. Col cuore pieno e non ci puoi infilare neanche un briquet, cioè proprio non puoi farci niente. Poi dopo esiste ancora una cosa che era bellissima, che è un duale. Non la trovo. Dio offre corona di gloria, il demonio beffa e scherno, eppure il mondo non tenderà alla corona dell'onore. Diciamo che questa è l'essenziale di questa grandezza. Era bellissima questa cosa, Santa Teresa, no? Che dice così, dice: null'altro vuole Teresa, Santa Teresa, che patire o morire, perché così deve la sposa conquistare lo sposo. Null'altro vuole Teresa che patire o morire. Perché? Perché così deve la sposa conquistarsi lo sposo. La donna, morendo, cioè diventando assoluta donna, le donne che diventano la donna, superano la loro condizione perché entrano nel loro archetipo, entrano nel loro principio. E così ecco che è conquistato, ritorniamo al cuore vuoto, è conquistato lo sposo. Quindi dobbiamo farci donna, svuotarci dalle nostre condizioni e a questa condizione, in questo stato, e raggiunge quel posto che non è da raggiungere, perché se uno pensa di raggiungerlo, automaticamente quel posto non c'è. Ecco, direi che ecco, possiamo chiudere con questa qui. Non credere è lungo, o cristiano, il cammino verso il cielo. La via per arrivarci non è lunga, neanche un passo. In realtà noi ci fermiamo prima, pensiamo di fare qualche cosa, proiettiamo qualcosa da fare, dopo ci facciamo delle ambasce, pensando che è il travaiun che dobbiamo raggiungere. Non dobbiamo raggiungere niente. Noi dobbiamo togliere tanta, tanta, tanta immondizia. Dio è già qui. Dio, se non fosse qui, noi avremmo sparato un cumulo di ragliate per tante di quelle sere, che ormai sono tante. E ritorni a quella frase lì che chiudo, dicendo: vuota per Dio il tuo cuore. Egli da te non entra se non vede il tuo cuore, uscito dal tuo cuore. Bene, questo io penso che possa essere la chiusura di questa nostra serata. Dio è un eterno presente, è quello che dobbiamo capire. E che, voglio dire, di fronte a questo eterno presente di Dio, non ci sono chiacchiere. Noi fatichiamo per ignorare. Ecco, da te. Questa qua è un'altra bellissima, tanto così, perché è troppo, troppo bello. Ecco, trova. Tanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto di più Dio fluisce in te con la sua divinità. Cioè, è lo svuotarsi che è riempirsi. Ma è possibile. Bene, bello e vero sono possibili. Non sono l'ipotesi di un qualche mentecato o di un qualche monaco o di un qualche buddista ciucco. Queste sono realtà. La bellezza di Dio, l'amore, sono quelle che svuotano. L'amore svuota. L'amore è non sentimento. La conoscenza è non discrimine. Se tu non discrimini, se tu non hai sentimenti, ma sai amare, automaticamente quell'amore è la sostanza di Dio. E quindi la faccenda, direi che si chiude. Bene, questa sera abbiamo finito una lettura che è fondamentale, sulla quale torneremo ancora. Vi auguro una buona serata e di pensarla tanto, perché abbiamo avuto di fronte una meraviglia. Buona serata.